Come ho detto, iniziando proprio domenica scorsa il libro della Genesi, ho detto che non possiamo esagerare l'importanza dello studio di questo libro. Naturalmente, come credenti, crediamo che tutta la scrittura sia ispirata da Dio, quindi ogni libro della scrittura è ispirato da Dio. Perciò ci tengo a precisare che non pensiamo che un libro sia più importante dell'altro, nel senso che sono tutti ispirati da Dio, sono tutti la parola di Dio, però stiamo vedendo che il libro della Genesi ha delle caratteristiche che lo rendono unico e quindi anche in un certo senso il più importante di tutti i libri che Dio ha rivelato. Abbiamo visto che il libro è il libro più importante perché se lo togliessimo dalla Bibbia tutto quello che verrebbe successivamente. Il resto della Bibbia sarebbe incomprensibile, non potremo capire tutti gli argomenti che vengono sviluppati, soprattutto poi nel Nuovo Testamento. Ho detto anche che è il libro più importante perché è proprio il primo e il fondamento di questa raccolta di 66 libri che Dio ci ha lasciato, che Dio ha rivelato, e che sono i 66 libri che hanno influenzato di più, hanno avuto un'influenza più grande sulla storia. E questo è un fatto che anche le persone che non credono la Bibbia come un libro ispirato da Dio, con cui sono d'accordo. Il libro della Bibbia è un libro che ha influenzato la storia dell'umanità più di ogni altro libro. E il libro della Genesi è il primo e il fondamento di questa raccolta di libri. Abbiamo visto che il libro della Genesi ha dei contenuti unici, proprio troviamo dei contenuti unici. La spiegazione di moltissime realtà di cui altrimenti senza questo libro non avremo la spiegazione, non sapremo qual è lo scopo e il significato di queste realtà. Inoltre, dal libro della Genesi, in effetti, dipende l'affidabilità di tutto il resto della Bibbia. Perché se Dio non ci ha detto la verità nei primi capitoli della sua rivelazione, perché dovremo credere a tutto quello che viene dopo? C'è molto in ballo, come abbiamo visto. E il libro Genesi è il libro delle origini. Sto facendo solo un ripasso veloce. Abbiamo contato almeno 16 origini. Posso dirvi che non ho menzionato un'altra origine in cui che troviamo nel libro della Genesi ed è l'origine della morte. Però dato che ce n'erano 16 e se avessi aggiunto l'origine della morte ne avremmo avute 17, allora per chi è superstizioso non l'ho messo. Scherzo, non siamo superstiziosi. Abbiamo visto insieme l'origine che la Genesi parla dell'origine dell'universo, l'origine dell'ordine e della complessità, l'origine del sistema solare, l'origine dell'atmosfera e dell'idrosfera. Genesi descrive l'origine della vita, l'origine dell'uomo, l'origine del matrimonio, l'origine del male e quindi comunque anche l'origine della morte in questa categoria possiamo mettere, l'origine del giudizio sul male, perché Dio fin dal principio giudica il male, l'origine della salvezza per grazia, per mezzo della misericordia di Dio e per mezzo di un sostituto, ha origine anche nel libro della Genesi. L'origine del linguaggio, l'origine dei governi umani, l'origine della cultura, l'origine delle nazioni, l'origine della religione e l'origine del popolo di Israele. Genesi è senza dubbio il libro delle origini. Se non avessimo il libro di Genesi, noi non potremmo capire, comprendere queste realtà e quindi lo scopo e il significato di queste realtà. Ho detto concludendo che credere nel libro della Genesi non è un'opzione per un credente, perché ci sono soltanto due possibilità. O credi in Genesi o non ci credi. O credi al racconto della Genesi così com'è, così come Dio ce l'ha dato, oppure non ci credi. Se ci credi, sei legato a questo racconto della Genesi così come lo troviamo, particolarmente il racconto della creazione nei primi due capitoli. Però se non ci credi, ma se affermi allo stesso tempo di essere un cristiano, hai un problema. Hai un problema. Perché la domanda è quando inizi allora a credere alla Bibbia? Perché se non credi alle cose soprannaturali descritte nei primi capitoli del libro della Genesi, nei primi 11 capitoli, Ci sono tante altre cose soprannaturali nella Bibbia e nel Nuovo Testamento a cui sarà difficile credere. I miracoli, le guarigioni, l'incarnazione di Cristo, la nascita di Gesù da una vergine, la risurrezione di Gesù, l'ascensione di Gesù. Capite come è impossibile separare la nostra fede nel libro della Genesi con il resto della rivelazione di Dio. Dobbiamo considerare Genesi 1:1, Genesi direi 1-11, proprio come un test in un certo modo per la nostra fede. Un test per la nostra fede. Perché il punto qui di questo racconto storico non è quello che Dio potrebbe fare o potrebbe aver fatto o sarebbe capace di fare. Il punto qui è cosa Dio ha detto di aver fatto. È diverso. E quindi la domanda che devo farti stamattina è: credi nell'interpretazione letterale del libro della Genesi? Credi a ciò che Dio ha detto? Prendi Dio in parola? Perché questa è l'essenza della fede. La fede significa credere Dio, prenderlo alla lettera, prenderlo in parola, credere a quello che Lui ha affermato. La risposta a queste domande rivela e rivelerà l'attitudine, l'atteggiamento verso Dio e verso la Sua parola. Questi pensieri ci preparano all'inizio del secondo messaggio stamattina, che ancora è un messaggio introduttivo. Ho detto proprio per la natura degli argomenti trattati nel libro della Genesi, ho visto necessario preparare un'introduzione a questo libro divisa in due parti. Ho parlato del fatto che la Genesi è il libro dell'origine. Oggi voglio parlare del fatto che la Genesi è il libro più attaccato tra i libri della Bibbia. E ho già menzionato il fatto che oggi voglio parlare di più della teoria considerata scientifica, definita scientifica dell'evoluzionismo. Ho pensato a quanto sia importante per ciascuno di noi avere le cose che dirò stamattina nella nostra mente ben chiare. Ho pensato a tanti giovani qui che fanno parte della nostra Chiesa, che sono esposti a scuola o all'università ogni giorno con teorie che vengono date per scientifiche, ma non lo sono, non lo sono. E quindi noi abbiamo la responsabilità anche di essere preparati perché la nostra fede sia protetta, ma anche perché possiamo essere dei testimoni più efficaci. Così ritengo che il messaggio di stamattina sia importantissimo, sono contento anche che i miei bambini stanno qui ascoltandolo, perché anche loro sono esposti a queste teorie. Quando ho parlato con gli insegnanti di scuola elementare, loro hanno confermato che la teoria dell'evoluzione è quello che viene insegnato come scienza e come unica spiegazione sull'origine del mondo, l'origine della vita. E io gli ho detto che triste che è così, che triste che questi bambini sono esposti soltanto a questa teoria e non sono esposti comunque anche all'altra teoria, che è la teoria proprio della creazione, che come vedremo oggi non è una teoria. Comunque il libro della Genesi è stato attaccato sia dal di fuori della Chiesa, da non credenti, sia dall'interno della Chiesa, e questo ci sorprende, ma capiremo di più sia oggi sia nei prossimi messaggi com'è possibile che questo avvenga. Voglio soltanto darvi un po' alcuni esempi degli attacchi a cui è stato sottoposto questo libro. È stato detto in generale che la Bibbia non è un libro attendibile scientificamente, questo naturalmente riguarda anche il libro della Genesi, soprattutto. È stato detto che la Genesi è soltanto un libro poetico, un libro di poesia ebraica. È stato detto che quindi deve essere interpretato solo come un'allegoria, una metafora o un mito, una storia immaginaria, una storia fantastica. È stato detto che non è un libro storicamente accurato e quindi che non va interpretato letteralmente. È strano però che, come abbiamo visto nello studio scorso, quando ho presentato un po' lo schema di questo libro, abbiamo visto che è formato da due parti, no? La storia primordiale, i primi 11 capitoli, e poi dal capitolo 12 al capitolo 50 è la storia patriarcale. Quindi è un libro di storia. Tutti, anche i critici della Genesi, sono d'accordo che il capitolo 12 al capitolo 50 è un libro di storia, la storia patriarcale, la storia della famiglia di Abramo. È strano che non credano che anche i primi 11 capitoli sia un libro di storia, così come la seconda parte del libro. Ma lo è. E vedremo anche quando iniziamo a scavare nel testo, come troveremo delle prove proprio nel testo biblico che dimostrano che è un libro di storia e che deve essere interpretato letteralmente. Gli scrittori del Nuovo Testamento, ho detto, gli apostoli, Gesù, credevano che il libro di Genesi è un libro da interpretare letteralmente e infatti hanno basato il loro insegnamento soprattutto sui primi 11 capitoli della Genesi, pensate. Comunque altri attacchi sono il fatto che il racconto della creazione è immaginario, che la teoria dell'evoluzione è la spiegazione scientifica della creazione, che la lunghezza dei giorni deve essere interpretata soltanto simbolicamente, che non si tratta di giorni di 24 ore, ma che sono ere indefinite, che l'universo e la Terra hanno miliardi di anni, che il diluvio è stato soltanto un evento locale e non globale, che Dio non ha creato dal nulla, e che la morte addirittura era presente prima della caduta di Adamo. Questi sono attacchi più che vengono proprio dall'interno della Chiesa. E ci chiediamo perché tutto questo? Perché tutti questi attacchi? E il primo motivo, e che vedremo anche stamattina, è perché la scienza, e lo dico tra virgolette scienza, è stata adottata per interpretare e capire il libro della Genesi. Questo è quello che è successo da circa 200 anni a questa parte, quando si è deciso che la scienza, e dico la scienza tra virgolette, spiegherò meglio questo, è stata adottata per interpretare e capire il libro della Genesi. C'è però poi una causa più profonda, di cui parlerò soltanto alla fine, così siete attenti fino alla fine. Ci sono tre verità di cui voglio parlare stamattina. La prima è che la scienza non può contribuire nulla alla comprensione di Genesi. La scienza non può contribuire alla nostra comprensione del libro della Genesi. Forse alcuni di voi sarete sorpresi da questa affermazione, però se sei un credente farai bene a memorizzare questa frase. La scienza non può prendersi la responsabilità di dirci se il racconto della creazione è vero. Infatti la scienza non sa niente e non può provare nulla che contraddica una creazione in 6 giorni di 24 ore. Infatti, e questo è il motivo, la creazione è una questione teologica e non scientifica. Tutto quello che noi sappiamo della creazione non viene dalla scienza, ma lo sappiamo dalla Bibbia. Soltanto Dio, che era presente al momento della creazione, può dirci com'è avvenuta. E lui infatti ce lo ha detto. Domenica scorsa abbiamo letto il primo versetto di Genesi che dice semplicemente: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Abbiamo visto che è un versetto molto semplice, abbiamo visto che è un versetto che non è ambiguo, però abbiamo visto anche che è un versetto profondo, perché in questo versetto ci sono tutte quelle categorie che gli scienziati studiando hanno riconosciuto che sono parte della realtà in cui noi viviamo. Il tempo, la forza, l'azione, lo spazio, la materia, sono tutte contenute in questo unico versetto, questo versetto con cui Dio inizia a rivelarsi come il nostro creatore. E voglio dirvi che prima di questo libro che ha fatto un po' da spartiacque, che è il libro L'origine delle specie di Darwin, Charles Darwin, nessuno era confuso sul fatto che Dio è il creatore. Però dico che per definizione la scienza non può parlare con autorità riguardo al momento in cui l'universo è iniziato, riguardo a come è venuto all'esistenza e riguardo anche all'origine della vita. Perché dico questo? Voglio darvi una definizione della scienza per capire bene di quello di cui stiamo parlando. La vera scienza, per definizione, si occupa soltanto di ciò che può essere osservato, provato, misurato e investigato attraverso mezzi empirici. Cioè per mezzo di esperimenti in laboratorio, fatti in laboratorio e non per mezzo soltanto di formule e di teorie. Questo significa che le informazioni sono scientifiche solo quando possono essere dimostrate per mezzo di esperimenti controllati che possono essere ripetuti e che forniscono dei risultati sempre coerenti e costanti. L'inizio dell'universo, a causa della sua natura sovrannaturale, non può essere, non rientra nel campo dell'osservazione scientifica. Perché l'inizio dell'universo ha avuto un inizio sovrannaturale e a causa di questo non può essere osservato scientificamente. La creazione dell'universo non ha avuto altri osservatori, non c'era nessun uomo che fosse un testimone di questo evento, soltanto Dio. La creazione dell'universo inoltre non è ripetibile, non può essere ripetuta in un laboratorio. Inoltre la creazione dell'universo, come ho detto, descrive fatti sovrannaturali e non processi naturali. Voglio farvi due esempi da due passi delle scritture. Tutti quanti conosciamo il miracolo di Gesù della risurrezione di Lazzaro. Giovanni capitolo 11. Osservare Lazzaro dopo che era stato risuscitato da Gesù, osservare Lazzaro e il modo in cui viveva dopo la risurrezione, osservare, non so, la sua pelle, i suoi capelli, quello che mangiava, sua digestione. Fare degli esperimenti scientifici su Lazzaro dopo che era stato risuscitato da Gesù non ci direbbe nulla riguardo al modo in cui Gesù lo ha risuscitato dai morti. Infatti la sua risurrezione non è avvenuta attraverso un processo naturale, ma attraverso un processo sovrannaturale. Probabilmente se Lazzaro fosse stato l'oggetto di studi empirici, le conclusioni a cui la scienza dell'epoca sarebbe arrivata era che non c'era mai stato questo miracolo della risurrezione. Non era mai morto, perché Lazzaro sarebbe risultato essere come un individuo normale che viveva normalmente esattamente come prima di essere risuscitato. Faccio un altro esempio da un altro miracolo che Gesù ha fatto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2, le nozze di Cana. Ricordate, Gesù istantaneamente crea nuove molecole, crea vino dall'acqua, circa 600 litri o forse anche di più, di vino del migliore istantaneamente. Quindi compreso in questo miracolo c'era anche un processo di invecchiamento che, se studiate come funziona un po' il vino e il processo di invecchiamento del vino, può durare fino a 8 anni circa anche, per ottenere il vino migliore, quello di origine controllata e garantita. Perciò Gesù ha creato un vino istantaneamente di origine controllata e garantita. Ed è un vino, c'è scritto, che si può ottenere soltanto quando metti il vino, lo fai fermentare nelle botti di rovere. Eppure Gesù aveva a disposizione soltanto dei recipienti di pietra. Capite? Allora, che cosa pensate che avessero scoperto questa scienza se avessero fatto degli esperimenti su questo vino che Gesù ha creato? Che cosa avrebbero scoperto del miracolo che Gesù ha fatto nel trasformare l'acqua in vino? Niente, niente. Anzi, scientificamente, di nuovo, probabilmente sarebbero arrivati alla conclusione che il miracolo non è mai avvenuto, che quel vino è stato sempre vino, che quel vino è stato un vino invecchiato, portato lì da qualcun altro. Quindi fare esperimenti scientifici sul vino o su Lazzaro non sarebbe servito, perché stiamo parlando, quando parliamo della creazione, di un fenomeno sovrannaturale. E come credenti dobbiamo comprendere che né la creazione né la non creazione può essere spiegata dalla scienza, e questo è il motivo per cui non dovremmo permettere agli scienziati, alla scienza, di dirci come dobbiamo interpretare il libro della Genesi. Questo è quello che sta succedendo, purtroppo, in realtà, nelle chiese, in molte chiese, ne parlerò in conclusione, Ma questo è esattamente quello che noi non dobbiamo permettere che succeda. La scienza e gli scienziati devono rimanere al loro posto e rendersi conto che la creazione è una questione teologica e non scientifica. Ed è avvenuta secondo processi sovrannaturali e non naturali. Però non siamo, dico anche, non siamo sorpresi come credenti che ci siano storie di questo tipo in circolazione, perché la Bibbia ci mette in guardia da quella che è considerata falsa scienza. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo e concludendo la prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, al versetto 20, dice questo: «O Timoteo, custodisci il deposito». È importante questo termine che l'Apostolo Paolo usa, custodisci il deposito, perché noi siamo considerati da Dio come credenti come una banca a cui Dio ha affidato il deposito della verità. A Timoteo era stato affidato il deposito della verità, così come a noi. Noi siamo quella banca che ha la responsabilità di custodire questo deposito della verità che Dio ci ha rivelato. E lui gli dice: evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Quelli che oggi stanno abbracciando la scienza e le teorie scientifiche, stanno cercando di, diciamo, far, come si dice, proprio, mi viene la parola in inglese, merger, che stanno cercando di unire le rivelazioni scientifiche alla rivelazione di Dio, stanno allontanandosi dalla fede, stanno perdendo la fede nella rivelazione di Dio, nella parola di Dio. Paolo qui sta mettendo in guardia Timoteo dalla falsa dottrina. Ogni menzogna che viene spacciata per vera è falsa dottrina. E posso dirvi che c'è scienza che sembra vera ma è falsa. E nel corso della storia ci sono tanti esempi che potremmo fare. Ci sono stati tanti casi di scienza fasulla, diciamo così. Però il caso più lampante è proprio quello che riguarda l'origine dell'universo. L'abiogenesi è il termine usato per definire la generazione della vita spontanea. Si chiama abiogenesi. E questa credenza è stata molto diffusa fino al XVII secolo. E secondo questa credenza, la vita può nascere in un modo spontaneo, cioè da sola, da una materia inanimata, da una materia inerme, morta. Questa è questa scienza fasulla creduta fino al XVII secolo. Che cosa è successo a quel punto? È successo che uno scienziato che si chiama Louis Pasteur, che ha scritto Pasteur, forse ce lo ricordiamo meglio così perché era un francese, ha fatto un esperimento nel 1861 ed ha dimostrato che provò definitivamente che questa materia non vivente non può né produrre vita in sé o da sé, né organizzarsi in forme più complesse, che è esattamente quello che l'evoluzione insegna. Ma lui ha dimostrato attraverso questo esperimento che era una bugia, che non era vero. L'ironia vuole che lui fece questo esperimento 2 anni dopo che Charles Darwin scrisse questo libro, che è stato proprio lo spartiacque e che possiamo considerare proprio essere il manifesto degli evoluzionisti, il libro che ha reso proprio popolare questa teoria dell'evoluzione, teoria dell'evoluzione che è basata sul presupposto che nelle giuste circostanze la vita può prodursi da sola da una materia morta, inerte. È ironico, ma ho pensato al fatto che Dio ha comunque permesso che questo succedesse. Dio non era spaventato dall'uscita di questo libro. Perché questo libro, in effetti, non, anche se è stato abbracciato da tutti gli evoluzionisti e creduto da tutti gli evoluzionisti che sono venuti dopo, però questo libro non può soffocare la verità di Dio. Dio è più grande di tutte le menzogne che vengono dette riguardo a Lui e alla Sua parola. Perciò Lui ha permesso che anche questo libro fosse scritto, che questo scienziato Pasteur scoprisse e facesse questo esperimento soltanto 2 anni dopo che questo libro uscisse. Non è un problema per Dio. Ed è come vedremo stamattina, l'uomo sta cercando di farlo, lo fa continuamente, ma è impossibile soffocare la verità di Dio. Perché la verità è verità sempre, è verità ovunque, in ogni tempo, per chiunque. Certo, ci sorge una domanda spontanea, ma come hanno potuto tutti questi pseudoscienziati, perché poi dobbiamo chiamarli pseudoscienziati, se non si attengono alla vera scienza, come hanno potuto credere, anche far credere questa menzogna a una scala, a un livello così globale? Sapete qual è stato il metodo? Hanno cominciato a aggiungere prima milioni di anni e poi miliardi di anni. Per rendere credibile questa bugia era necessario aggiungere miliardi, miliardi di anni. Nel corso di miliardi di anni questa cosa è successa. La realtà è che se qualcosa è impossibile che avvenga in un giorno, in una settimana, in un anno, come ha dimostrato questo scienziato Pasteur, è impossibile anche che avvenga in miliardi di anni. Non cambia niente. Tu puoi aggiungere quanti miliardi di anni vuoi, che poi è tutta teoria, ma non cambia niente. Non succede niente alla materia inerte. E qui non si tratta di mettere in contrasto la fede e la scienza, è importante anche che questo lo abbiamo chiaro nella nostra mente. La fede e la scienza vera non sono mai in contrasto, non sono mai in contrasto, perché la rivelazione scritta di Dio è sempre precisa e veritiera quando fa delle affermazioni o si riferisce a fatti scientifici, e i fatti scientifici veri confermano sempre le affermazioni della Bibbia. Perciò la fede e la scienza vera non sono mai in contrasto. Quello di cui stiamo parlando stiamo parlando di due affermazioni di fede. L'evoluzionismo e il creazionismo sono due affermazioni di fede. L'evoluzione è un atto di fede irrazionale, e non una scienza empirica o oggettiva o provata, e questa è una grande differenza naturalmente, mentre la creazione è un atto di fede razionale, basato sulla rivelazione che Dio ci ha dato, e non contraddice mai la ragione, né la ragione né i dati scientifici. Voglio leggervi dei versetti scritti in Giobbe, dove in Giobbe capitolo 38, dove Dio, dopo che Giobbe ha attaccato il suo creatore in questa prova, in questo momento difficile della sua vita, Dio improvvisamente rompe il silenzio e comincia a parlare a Giobbe, a rispondere a Giobbe, a rispondere alle sue accuse, a rispondere alle critiche di Giobbe. E Dio dice al capitolo 38, al versetto 2, dice: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che cosa furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Versetto 18. Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla se la conosci tutta. Versetto 31. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene d'Orione? Puoi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Vedete che domande che chiede Dio. Dov'eri tu? Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Queste sono domande buone da fare a evoluzionisti. Dov'eri tu? La scienza deve piegare le ginocchia davanti alle scritture e davanti al Dio della scrittura. E non può, come ho detto, contribuire alla nostra comprensione di Genesi. C'è un'altra verità di cui voglio parlare adesso, ed è la seconda, e cioè che l'evoluzionismo o l'evoluzione è impossibile. Premetto questo, io non sono un esperto, non sono uno scienziato, credo di avere una mente molto semplice, quindi vi prego di rispecchiarvi in me, perché quando comincio a leggere libri di scienze, biologia, eccetera, vado in tilt. Ma mi fido di quello che persone che hanno studiato prima di me hanno compreso e hanno scritto, così vi parlerò di alcune anche, dovrò affrontare un po' un argomento che è anche scientifico, ma è necessario e lo farò e cerco di farlo proprio con termini molto semplici, perché sono gli unici che io riesco a capire, quindi... Però quando parliamo dell'evoluzione, che è una cosa, è un fatto impossibile, voglio iniziare con una citazione che uno scienziato evoluzionista ha scritto. Quest'uomo si chiamava Stephen Gould, è morto pochi anni fa, era un paleontologo e biologo evoluzionista ed è stato docente all'Università di Harvard, negli Stati Uniti, che è una delle più prestigiose università. E lui scrive così su Life Magazine, il significato della vita. Lui dice: noi siamo qui perché un branco particolare di pesci aveva una pinna strana nella propria anatomia, in grado di trasformarsi in gambe per creature terrestri. Siamo qui perché le comete hanno colpito la Terra, annientando i dinosauri e dando ai mammiferi un'opportunità altrimenti non disponibile. Siamo qui perché la Terra non si congelò completamente durante un'era glaciale. Siamo qui perché una debole specie che si sviluppò nel cuore dell'Africa un quarto di milione di anni fa è riuscita, finora, a sopravvivere. Forse, dice, desidereremo una risposta più alta, ma non c'è. Dobbiamo perciò ringraziare letteralmente le stelle per la nostra fortuna. Questa è la spiegazione dell'origine della vita, del significato della vita, e comprendete che questo è terribile, perché se la vita, se questo è il significato della vita, questo è un nonsense, questo non ha senso. Se la vita è questa, quando tu stai vicino a un uomo, a una persona che sta morendo di tumore, in un letto d'ospedale, che gli dici? Gli dici muori, perché tu sei frutto del caso. Che cosa dice a un bambino che ha perso tutti e due i genitori? Ieri sera stavo parlando con mio zio e mia zia che vivono a Firenze, la loro nipote a 14 anni, alcuni anni fa, ha perso tutti e due i genitori nel giro di un anno per malattia. Che cosa gli dice a un bambino così? Gli dice: guarda, tu sei frutto del caso e il fatto che i tuoi due genitori sono morti è stato il frutto del caso. Che cosa dice a una persona che è stata abusata? A un bambino che è stato abusato. Dici: guarda, la prossima volta glielo rifai tu a loro. Perché non c'è etica, non c'è morale, non c'è senso, non c'è Dio, non c'è uno scopo. Queste stesse persone che credono e che abbracciano a questa filosofia o questa ideologia, poi si lamentano dei suicidi che ci stanno, si lamentano degli omicidi, di cui sentiamo alla radio, alla televisione ogni giorno, si lamentano dei genocidi. Ma perché ti lamenti? Se credi che siamo il frutto del caso, è giusto che sia così. Nessuno di noi ha una spiegazione più alta, dice Stephen Gould. Però lui si è dimenticato una cosa, lui si è dimenticato che ognuno di noi internamente si rende conto che c'è una spiegazione più alta. Perché Dio ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità, Dio ha messo nei nostri cuori la coscienza. Ognuno di noi sa che c'è una spiegazione più alta, ma l'uomo cerca di soffocare questa verità con l'ingiustizia. Io voglio dimostrare stamattina che l'idea dell'evoluzionismo, oltre a essere irrazionale e immorale, perché esclude Dio, quindi è immorale o amorale, è anche impossibile. L'evoluzionismo dice questo, è la teoria secondo cui durante un lungo arco di tempo, per caso, la materia morta, inanimata, inerte, si sarebbe evoluta fino a formare l'universo così come lo vediamo oggi. Quindi l'origine di tutte le specie biologiche che noi oggi conosciamo sarebbe avvenuta attraverso una selezione naturale, non governata da alcuna intelligenza, ma semplicemente da un principio completamente meccanico che è la sopravvivenza della specie più forte. Però posso dirvi che la scienza vera afferma che l'evoluzione non sta succedendo oggi, non è successa nel passato e non succederà nel futuro. Ci sono delle prove dal testo biblico che adesso vedremo e ci sono anche delle prove dalla ricerca scientifica per dire questo. Allora, vi chiedo di prendere Genesi capitolo 1, dice, finalmente leggiamo un po' di Genesi. Credo che apprezzerete e apprezzeremo tutti di più il testo del libro della Genesi, il racconto della creazione, avendo gettato queste basi che stiamo gettando. Quindi vi chiedo di avere in questo senso pazienza, ma è necessario. È necessario. Genesi capitolo 1, versetto 11, siamo al terzo giorno della creazione, parlerò di più di questo, terzo giorno letterale di 24 ore. Poi Dio disse, produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. Allora, qui nel versetto 11, per la prima volta, troviamo menzionati la parola seme e la parola specie. Ok? La parola seme e la parola specie. Qui sta dicendo che Dio ha impiantato in ogni pianta, in ogni vegetazione, in ogni albero da frutto, un seme programmato per rendere possibile il processo di riproduzione nel futuro e che questo processo di riproduzione avviene secondo la propria specie, vegetazione per vegetazione, pianta per pianta, albero per albero. Leggiamo ancora altri versetti. Il versetto 21, qui siamo al quinto giorno della creazione di Dio, dice così, Dio creò, a questo punto Dio crea anche gli esseri viventi, il versetto 20 dice, poi Dio disse, producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Versetto 24. Poi Dio disse, produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Vi sembra che Dio voleva proprio sottolineare questo concetto? A me sembra di sì, perché questa espressione secondo la loro specie la troviamo 10 volte nel primo capitolo di Genesi. Dio senza dubbio voleva dirci qualcosa. Voleva che capissimo che cosa sta dicendo. Questa espressione secondo la loro specie significa che Dio, quando ha creato tutti gli esseri viventi, abbiamo visto, ha posto un limite nella possibilità di cambiare, in questo processo di riproduzione, ha posto un limite nella possibilità di cambiare da una specie all'altra. Dio ha messo dei confini, dei limiti, che non possono essere oltrepassati tra una specie e l'altra. Quindi ogni organismo si riproduce secondo la propria specie e non secondo in un'altra specie, ok? Allora, questo testo da solo è sufficiente per smentire la teoria dell'evoluzione, ok? Questo testo da solo è sufficiente per smentire l'evoluzione. Però ci sono delle prove anche che voglio portarvi adesso dalla ricerca scientifica. C'è uno scienziato che si chiama Arthur Ernest Wilder Smith. Lui è anche morto pochi anni fa, credo nel 1995. Lui era uno scienziato creazionista, era un chimico, e scienziato, appunto, e lui ha proposto un'alternativa alla teoria evoluzionistica di Darwin. Infatti ha scritto proprio un libro su questo che si chiama La creazione della vita è l'alternativa scientifica alla teoria evoluzionista del neodarwinismo. E in questo libro lui dimostra l'assurdità dell'evoluzione. In che modo? In questo libro lui parla in un modo specifico della informazione codificata presente nel DNA di ogni organismo vivente. Voi sapete, abbiamo sentito che ogni organismo vivente possiede un DNA. E il DNA, che cos'è il DNA? Il DNA è un acido che contiene tutta l'informazione genetica necessaria allo sviluppo, al corretto funzionamento e alla riproduzione di ogni organismo vivente. In questo materiale genetico, che è in ogni cellula che compone i nostri organismi, c'è un codice. Questo significa che sia per la più piccola cellula, sia per un organismo complesso, come un uomo adulto, come noi, ogni funzione dipende da questo codice. Ok? E questo è un codice, importante dirlo, è un codice diverso da organismo a organismo. È un codice diverso da organismo a organismo. Darwin, quando ha scritto il suo libro, non sapeva tutte queste cose. Non esisteva lo studio della genetica nella seconda metà del 1800. Non sapeva che cosa fossero i geni, non sapeva che cosa fossero i cromosomi. Quindi quello che ha scritto Darwin lui ha scritto delle teorie basandosi sull'apparenza, ma non sulla sostanza della scienza vera, quello che la scienza vera può studiare. Questo scienziato, Wilder Smith, afferma che tutto il campo della genetica, quindi, è basato su questa informazione e poi su questa memoria di tutti questi dati e poi su questa capacità straordinaria che soltanto gli organismi viventi hanno di riparare le informazioni o i problemi contenuti in ogni essere vivente. Tutto questo era sconosciuto a Darwin, naturalmente. Allora, recentemente è stato scoperto che questo programma genetico che riguarda ogni organismo, particolarmente quando è riferito a organismi più complessi, consiste di circa 1.000 milioni di piccoli pezzi di informazioni. 1.000 milioni di piccoli pezzi di informazione, e questa informazione si trova sotto forma di un codice e, come ho detto, determina la natura, la crescita, lo sviluppo e anche la morte di ogni essere vivente. Allora la domanda è: come si può pensare che tutte queste informazioni, diverse l'una dall'altra per ogni organismo, siano venute fuori dal caso? Allora la domanda successiva è: da dove proviene questa informazione? Da dove proviene questo codice? Qual è l'origine? Chi è l'origine di questo codice? Lo studio dell'origine dell'informazione genetica, del codice genetico, sta smascherando l'evoluzionismo. Perché una scimmia, non farò il gesto della scimmia oggi, perché mi hanno detto che è venuto così bene l'altra volta che poi lo rovinerei. Però una scimmia, ha cromosomi di una scimmia e tutte le informazioni genetiche contenute in questi cromosomi della scimmia non possono cambiare e diventare di un altro essere vivente, di un'altra specie. Capite? Una scimmia sarà sempre e soltanto, indovinate un po', una scimmia che si comporterà come una scimmia. Informazioni, studiarle, capirle per me stesso. Se fosse vera la teoria di Darwin, in quella famosa cellula originale, da cui poi si è sviluppato tutto il resto, doveva esserci tutta l'informazione necessaria perché questo cambiamento avvenisse, giusto? Doveva esserci tutta l'informazione perché da quel organismo monocellulare si sviluppassero prima i pesci, poi dopo i mammiferi, poi dopo fino alle scimmie, poi fino ad arrivare a noi. Doveva essere contenuta tutta quella informazione soltanto in quella prima cellula. Però non sarebbe stato possibile, è matematicamente impossibile che una cellula potesse contenere tutte quelle informazioni, è matematicamente impossibile. La somma di tutte quelle informazioni non poteva essere contenuta in una sola cellula. E forse a questo punto tu potresti chiedere, ma la clonazione non è la prova che una specie può diventare, si può passare da una specie all'altra? Non è il trionfo dell'evoluzionismo? No, è esattamente il contrario, perché la clonazione è la prova che per poter avere una mutazione genetica è necessaria un'intelligenza esterna, cioè quella dell'uomo, non solo un'intelligenza esterna, ma anche un'intelligenza che capisce la genetica e che è in grado di produrre, manomettendo questi geni, una mutazione. Perciò veramente la clonazione è proprio la prova dell'impossibilità ancora dell'evoluzione. Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, versetto 39. Lui dice, non ogni carne è uguale, è il capitolo in cui parla della risurrezione, dice, non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Vedete, la scrittura non si contraddice mai. Dio ha creato ogni specie con un codice diverso. Dio ha creato le specie diverse l'una dall'altra. E tutto questo è determinato da questo codice genetico che non può incrociarsi e che non può oltrepassare quei limiti che Dio ha posto. Ecco perché dice in Genesi, secondo la loro specie. Alcuni chiedono, ma sono possibili variazioni all'interno della stessa specie? Sì. E la differenza è proprio questa, la differenza tra microevoluzione, gli scienziati la chiamano, e macroevoluzione. Perché la microevoluzione si riferisce a delle variazioni all'interno della stessa specie, la macroevoluzione sono proprio mutazioni da una specie all'altra, che come abbiamo visto è impossibile che avvengano, a causa di questo codice genetico unico. Possiamo pensare alle differenti razze umane, al differente colore della pelle, differente colore dei capelli, colore differente degli occhi. Ci sono state delle mutazioni, delle variazioni, scusate, o possiamo pensare alle razze di cani, razze di gatti, ma un gatto sarà sempre un gatto, un cane sarà sempre un cane. Ho trovato molto interessante anche che queste variazioni, l'avvenire di queste variazioni all'interno di una specie non determina mai un aumento delle informazioni, ma piuttosto una perdita. Questo significa che oggi esistono meno specie di animali nel corso del tempo, delle migliaia di anni come vedremo, c'è stata una riduzione del numero delle specie che Dio inizialmente aveva creato. I dinosauri, per esempio, di cui i miei figli sono entusiasti, sono un esempio, si sono estinti. Pensate a questo fatto, l'evoluzione si basa sul principio della sopravvivenza del più forte, ho detto. Se fosse vera l'evoluzione sarebbe un processo violento, sarebbe un processo che ha richiesto lo spargimento di sangue, che ha richiesto sofferenza e ha richiesto morte, giusto? Perché questo potesse avvenire, dovevano succedere tutte queste cose. Che cosa dice Dio alla fine della creazione, nel capitolo 1 al versetto 31 della Genesi? Dio, c'è scritto, alla fine di tutto quello che aveva creato, lui dice, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. È importante questa espressione, vedete che troviamo le risposte nel testo. Dio stava dicendo che non c'erano esseri inferiori. Stava dicendo che c'era perfezione dopo la sua creazione. La morte non era entrata ancora nel mondo. C'era armonia tra le varie creature che lui aveva creato. Non c'era morte, non c'era peccato. Non c'era stata sofferenza fino a quel momento. E questa è anche la prova che, anche a livello delle creature angeliche, non era ancora avvenuta la caduta, la ribellione di Satana e dei suoi angeli fino a quel momento. Senza dubbio, fino a Genesi, capitolo 1, versetto 31, possiamo dire che non è successo ancora questa ribellione, perché Dio dice che tutto era molto buono. Quindi se la scienza non può contribuire alla comprensione della creazione, se l'evoluzione è impossibile, ci rimane soltanto un'alternativa della creazione. E noi ci crediamo. E noi crediamo proprio che la creazione sia l'unica alternativa possibile, perché è la verità, perché è quello esattamente che Dio dice. Che cos'è quindi che può contribuire alla nostra comprensione dell'origine della vita e del libro della Genesi? Lo studio del testo biblico che Dio ha rivelato e che cominceremo domenica prossima, proprio cominciando a vedere l'origine, la creazione dell'universo. Ho detto all'inizio che ci sono due motivi che hanno causato tutti questi attacchi contro la Bibbia e contro la Genesi in modo particolare. Il primo è il fatto che la scienza è stata adottata come mezzo, come misura per interpretare la Genesi e il resto delle scritture. E abbiamo visto che non è possibile farlo e non dobbiamo permetterlo. Però voglio dirvi questo, la maggior parte delle università, dei seminari, dei colleges, delle scuole cristiane negli Stati Uniti sta facendo proprio questo, ha abbracciato, ha adattato la Bibbia alla scienza e così ora stanno interpretando il testo della Genesi secondo questi criteri che la scienza sta imponendo sulla Bibbia. Quindi dicono che parlano di evoluzione, parlano e sono costretti a aggiungere milioni di anni tra i versetti che parlano della creazione, affermano che Dio ha soltanto innescato il processo di creazione, questo è quello che anche insegna e crede la Chiesa Cattolica oggi, che Dio abbia soltanto innescato questo processo e poi abbia lasciato andare le cose, quindi c'è stata dopo questo intervento iniziale di Dio questa evoluzione. E così facendo così sono costretti a ignorare importanti dettagli del testo biblico, sono costretti a rifiutare, ignorare e sopprimere l'insegnamento di Gesù, insegnamento chiaro degli Apostoli del Nuovo Testamento, sono costretti a mettere in dubbio la rivelazione di Dio, anche il suo carattere, perché allora Dio non dice qualche bugia, dice qualcosa che non è vera, e minano il Vangelo di Cristo, che affonda le sue radici proprio nella storia letterale di Genesi. E ho conosciuto diversi giovani, anche italiani, che desiderano andare a studiare in scuole cristiane all'estero, ed è una cosa bellissima, e molte volte si preoccupano giustamente della dottrina, che tipo di dottrina insegnano quelle scuole, siamo d'accordo con la dottrina che insegnano, giustissimo. Però molte volte quello che viene non considerato è proprio quello che queste scuole credono riguardo all'interpretazione del libro della Genesi. E questo è fondamentale che un giovane che decida di andare a studiare in una scuola cristiana anche all'estero consideri che cosa credono riguardo all'interpretazione del libro della Genesi. Perché c'è in ballo tantissimo, come vedremo. Però ho detto c'è una causa più profonda a tutto questo e credo che Henry Morris, questo scienziato che ho già menzionato la scorsa volta, la definisce perfettamente per noi. Lui quando definisce l'evoluzionismo lo definisce così, la lunga guerra contro Dio. L'evoluzionismo, dice lui, è una guerra lunga contro Dio. Infatti, fondamentalmente gli evoluzionisti stanno cercando di evitare e allontanare Dio da loro stessi, dalla loro vita, stanno cercando di evitare le sue leggi, i suoi standard, la sua volontà, la sua parola e il giudizio di Dio nella loro vita. La domanda è perché lo fanno? Perché amano così tanto il loro peccato, dice la scrittura, che sono pronti anche a credere alle bugie irrazionali di Satana. Amano così tanto il loro peccato che sono pronti ad abbracciare queste teorie false. Romani 1,22 dice, benché essi dichiarino savi, e parla degli uomini che hanno sostituito la gloria del creatore alle creature, dice, benché essi dichiarino savi, sono diventati stolti. Salmo 14,1 dice, lo stolto ha detto in cuor suo, Dio non c'è. Non è saggio, non è razionale rigettare il proprio creatore. Non è saggio dare il potere al caso, Il caso non ha nessun potere, nessuna energia. Non è saggio affermare che una specie diventerà un'altra specie, perché non è così, è irrazionale. Eppure, questa è la battaglia a cui tu e io siamo stati chiamati. Questa è la battaglia a cui noi, come Chiesa, qui a San Sisto, siamo stati chiamati. E sapete qual è l'arma più importante in questa battaglia? Tu e io. La Bibbia dice che noi siamo adesso strumenti di giustizia. Dio dice che siamo stati ricreati, siamo stati trasformati in nuove creature per vivere adesso una vita giusta. Gli evoluzionisti amano il loro peccato. Noi dobbiamo sbarazzarci del nostro peccato. Perché questo è il modo in cui noi diamo gloria a Dio e questo è il modo in cui noi rendiamo anche credibile quella parola, quella scrittura, quella rivelazione che noi crediamo. Solo una Chiesa che pratica la giustizia sarà un'arma efficace a Perugia contro il diffondersi di queste bugie. E ringraziamo Dio e preghiamo anche per la radio, per la televisione, che sono mezzi potenti per diffondere questo messaggio di verità. Questa santità della nostra vita e della nostra Chiesa dovrebbe vedersi e dovrebbe diventare quell'arma potente a cui nessuno può dire di no, perché è vera, è evidente, è chiara a tutti. E posso dirvi che ci sono chiese e credenti che hanno abbandonato, hanno messo da parte quest'arma e si vede. Preghiamo. O Signore, noi ti ringraziamo stamattina per la verità della tua parola e vogliamo chiederti proprio che tu possa aiutarci a vivere una vita santa, una vita giusta. Prego per ciascuno di noi che possa sbarazzarsi, gettare via, Signore, i propri peccati, quei peccati con cui combatte, con cui lotta o quei peccati con cui indugia. Signore, dacci di poter vivere una vita santa, pura, che confermi questo messaggio chiaro, Signore, della tua parola, questo messaggio vero. E noi preghiamo che attraverso questa verità tu possa raggiungere molte altre persone a Perugia. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.